Per paroledistorie.net. Berenice, ovvero quel sorriso. Un racconto di Edgar Allan Poe. Adattamento e messa in voce di Gaetano Marino. Dicebant mihi sodales, si sepulcrum amicae visitarem, curas meas aliquantulum fore levatas. Ebn Zayat. Molti sono i nostri mali. La miseria in questa breve vita è grande e non mai della stessa natura. Essa domina comunque il nostro orizzonte, simile ad un arcobaleno dai colori definiti, seppure uniti e sfumati. Ho detto, essa domina il nostro orizzonte, simile ad un arcobaleno? E allora, com'è possibile, mi domando ancora, che da una tale meraviglia sospesa nell'aere sia potuto accadere quanto di terrificante andrò a raccontare. Una storia difficile a credersi, e io ne farei piuttosto a meno, se non fosse che un riassumere pieno di orrore determinato da impressionanti stati emotivi. Il mio nome di battesimo è Egeo. Sono figlio di una famiglia nobile. Non esiste in paese castello più ricco di gloria ed antica melanconia dei miei padri. Così che da incalcolabile tempo la mia famiglia era, ed è forse ancora, ritenuta una razza di visionari. In verità, bisogna ammettere che alcuni particolari della nostra casa feudale, i nostri maestosi dipinti che dominano la grande sala e le tappezzerie delle camere, le rifiniture delle colonne della sala d'armi, gli arredi dell'antica biblioteca e dei suoi libri assai speciali e antichi, ebbene, in tutto questo, dico, vi era e vi è in abbondanza il motivo di non dubitare le certe stravaganti presunzioni. I ricordi dei miei primi anni sono intimamente legati alla maestosa biblioteca e ai suoi infiniti libri. Strano a credersi, ma è là dove morì mia madre ed è là dove io nacqui. Riuscirebbe molto inutile l'affermare che io non abbia vissuto anteriormente, che la mia anima non abbia esistito prima di questa vita. Lo neghereste voi? Capisco che questa non è materia di dibattito. Convinto io, non cerco di convincere. Vi stanno, dopo tutto, memorie e ricorrenze spesso difficili da intendere allorché si tratti di ombre svolazzanti e fugaci, voci e sospiri improvvisi nei corridoi e grida continue per le stanze e i saloni del castello, tra infinità che vacillano come navigli in tempesta e visioni vaghe e persistenti di cui mi sarà impossibile liberarmi. Or dunque, essendo io venuto al mondo in quella biblioteca dal travaglio di una lunga notte, mi pare assolutamente chiaro che dovessi, per conseguenza, piombare con la mia vita in un mondo fantastico e immaginifico. Adentrarmi in una vita quasi monastica mi indusse ad osservare ogni evento, ogni cosa, ogni essere umano d'intorno con occhio spaventoso e diffidente e ruvidoso. Ho logorato la mia vita tutta su libri e consumato la mia giovinezza nei sogni. Da qui la maturazione di un carattere indecifrabile a me stesso, figurarsi agli altri. Berenice ed io eravamo cugini ed ambedue venuti su negli anni presso la casa paterna, ma crescendo presto sviluppammo una costituzione del corpo differente. Io ero sempre malatticcio e triste. Lei era tutta grazia e di rigogliosa energia. Lei correva per campi e dirupi e praterie. Io me ne andavo solo nel mio studiolo e stavo in un cantuccio della biblioteca. Io tutto a vivere nell'intimo dei miei pensieri, dedito anima e corpo alla meditazione, ed ella a errare spensierata per le vie, senza un sospiro poetico, al mattino giocondo o al misterioso silenzio della sera. Oh, cara e dolce Berenice, la tua immagine è ancora qui, davanti a me, mentre la gioia della vita conquistava i suoi passi. Ma poi accadde il mistero di un destino inconcepibile, fatto di orrore e dolore. Un male terribile invase la natura di Berenice. No, non fu un solo male. Tanti furono essi che non la si poté più riconoscere. Così, improvvisi e incauti per una morte prossima, tra quei mali il più feroce fu l'epilessia, che il più delle volte si trasformava in catalessi, simile allo stato di morte, da cui a volte Berenice si destava all'improvviso, spaventata e madida di sudore. Allo stesso tempo, fatalmente, mi fu diagnosticato un male che pareva originasse dalla stessa malattia di Berenice. Un caso certo, perché l'epilessia non è vittima di contagio. Probabilmente il mio male fu provocato da un eccessivo uso di oppio e cresceva rapido sino a che mi fu diagnosticata una pesante forma di monomania. D'ora in ora, di minuto in minuto, essa peggiorava e con il tempo giunse ad avvolgermi del tutto, trasformandomi in un ossesso irritabile. In breve, questo devastante stato mentale mi induceva a fissare e contemplare oggetti o cose di qualsivoglia natura. Spesso concentravo l'attenzione per immense ore sulla nota di un libro posta in margini. Altre volte restavo assorto nei profili di un'ombra che si stampava in qualche pavimento. Lasciarmi rapire dallo sguardo sulla fiamma del camino, rimembrare per tanto tempo i ricordi di un odore acre o dolce, fissarmi su un'idea qualsiasi oziare con assoluta incapacità di movimento, come se il corpo si rifiutasse al movimento, cantilenare e ripetere un verso all'infinito. Insomma, la stupefacente e irresistibile attrazione che idee e cose frivole adoperavano sul mio stato mentale non si rivolgeva ad atti di pura fantasticheria ragionata. La mia monomania non faceva deduzioni, seppur a volte inconsapevolmente accadesse. Ogni mia fissazione portava con sé un sapore particolarmente amaro. Una delle cause maggiori di quel viaggio mentale nel fantasticare furono i libri, ovvio, di cui non riporto per evitare noiosa pedanteria citazioni ed autori, eccetto Tertulliano, il cui pensiero spesso oscuro o confuso, perché superiore alla capacità del mio intelletto, et mortus est Dei filius, prorsus credibile est, quia ineptum est, et sepultus resurrexit, certum est, quia impossibile. Il che si traduce in «il figlio di Dio è morto, dunque è del tutto credibile, perché è assurdo, è sepolto e risorto, e dunque è certo, perché impossibile». Si comprende dunque quale male mi rivoltasse dentro lo spirito? Inoltre, la terrificante condizione di Berenice, il suo male, nei momenti di ragionevole pensiero mi rendeva estremamente addolorato per quella sua rovina di una vita un tempo bella e dolce, eppure debbo confessare di non averla mai amata. Ed ora che l'epilessia l'aveva corrotta nello spirito e nel corpo, al suo riapparire ella mi induceva al tremore convulso per la sua condizione riluttante di languore e deperimento. Ricordai che io, scioccamente, quando ancora il male non s'era mostrato, le avevo parlato di matrimonio, e così il tempo delle nozze s'avvicinava, finché un pomeriggio d'inverno, in una rara giornata di sole, mentre me ne stavo da solo in biblioteca, sollevai lo sguardo e vidi davanti a me, in piedi, Berenice. Per gli dèi, che apparizione! Una quasi luce di un riverbero spettrale portava con sé Berenice, in veste scura, di un grigio spento, magra e smunta, pareva più alta a causa del deperimento organico. Un gelo mi avvolse la schiena, il ribrezzo di quell'apparizione si trasformò in un'angoscia opprimente. Mi abbandonai alla poltrona quasi senza respiro, immobile e con gli occhi sbarrati contro di lei. La fronte di Berenice era sporgente, pallida e stranamente rilassata. I capelli mostravano un colore giallastro, lucente, quasi tendente al rosso spento, scuro, che le coprivano la fronte e contestavano il suo aspetto malato. I suoi occhi parevano privi di pupille e io, senza darmene conto, distolsi lo sguardo rapido verso la sua bocca. Le sue labbra erano fini e serrate. D'improvviso ella dischiuse le labbra e apparvero i suoi denti. Per tutto tutti gli angeli dell'inferno. Quelli erano denti che non avrei mai voluto vedere. Ma li vidi, chiusi gli occhi, e come spettri quei denti rimasero impressi nelle mie palpebre. In un momento un cigolio annunciò il chiudersi della porta e mi ridestai. Mia cugina era scomparsa, ma l'immagine spettrale di quei denti bianchi mi restò impressa nella memoria. Li vedevo ancora vagolare per tutta la stanza. Erano denti perfetti, splendidi e appuntiti a meraviglia, troppo bianchi tra quelle labbra pallide. Ed ecco che subito la monomania mi aggredì nuovamente. Niente più avvolse la mia ossessione più di quei denti di Berenice. Essi, solo essi, quei denti, occuparono il mio spirito divenendo lo scopo principale dei miei pensieri. Me li vedevo in ogni loro aspetto. Li esaminavo dente per dente, la forma di ciascuno, quanto fossero levigati e affilati, la loro posizione e scopo, sino ad immaginarmeli soli, isolati dalle labbra e dal corpo. Solo quei denti furono in me l'idea residuale di Berenice. E giunse la notte ancora, e le tenebre e quei denti di Berenice mi restarono nella mente. Poi venne il giorno, e altra notte, e sempre stavo seduto solitario nella mia camera a rimembrare i denti perfetti di Berenice, finché, non ricordo il tempo, ma di sicuro si era di primo mattino, esplose un urlo terrificante oltre la biblioteca, a cui subito dopo giunse un rumore di grida disperate e gemiti di dolore quasi muti e di affanno. Mi alzai e, aprendo la porta, incontrai della gente e amici. Qualcuno mi gridò che Berenice aveva cessato di vivere, colpita d'epilessia nella notte, al crepuscolo del mattino, era morta. Con il cuore addolorato mi precipitai nella camera della morta Berenice. Già era pronta e colma dei paramenti per la sepoltura. L'avevano posta dentro la cassa e sistemata sul letto, ricoperta dai drappeggi di broccato strappati dal baldacchino. Non so se qualcuno mi aveva domandato se volessi vedere la defunta, ma io m'apprestai comunque alla sponda del letto e piano piano levai i drappi funebri dalla cassa. Ma appena li lasciai, non so bene come andò, quei drappi pesanti precipitarono su di me e in un attimo mi trovai trascinato e vicinissimo al corpo freddo della morta. Fu impossibile muovermi. Sentì subito l'olezzo di morte che il cadavere quasi già esalava. Fu come se mi avessero inchiodato lì a guardare quel cadavere rigido, lungo e disteso. Ed ecco che, per tutti i demoni, che ero impazzito, mi parve di vedere un dito della defunta muoversi. Possibile! Un tremolo di terrore mi assalì. Alzai lo sguardo e vidi la benda che era stata legata stretta a fasciare la bocca della defunta, che s'era allentata, quasi divelta del tutto. Le labbra erano contratte, livide in una smorfia che pareva sorridessero, ma ad un tratto apparve il sorriso di Berenice. Un sorriso ampio, sproporzionato, adornato di tutti i suoi denti bianchi avorio, luminescenti, affilati e perfettamente incastonati l'uno accanto all'altro. Quel sorriso mi puntava contro come fosse... Sì, ne sono sicuro, pareva vivo! E quasi batteva i denti tra sé. Le convulsioni di quella diavoleria mi aggredirono ferocemente. Con gli occhi pieni di terrore mi levai dal letto, rapido, e senza dire una parola, né sputare un gemito di stupore, corsi via dalla camera della morta. Mi precipitai nella mia biblioteca e mi sedetti. Stavo lì, solo, con gli occhi sgranati e fissi nel vuoto. Dalle finestre entrava il buio della notte e l'orrore e il ribrezzo di quel che avevo appena visto stava rinchiuso con me, trascinandomi addosso infinite domande per comprendere che cosa stesse accadendo. Sogno o veglia, non sapevo più quale, finché il mio sguardo si adagiò sopra un cofanetto di ebano appena illuminato da una candela. Io conoscevo bene quel cofanetto. Esso apparteneva al medico di famiglia. Ma ora, perché stava lì, sulla tavola? Chi ce l'aveva portato? Una strana sensazione di panico mi scosse alla sola vista di quel cofanetto. Poi subito vidi accanto ad esso un grosso libro aperto, le cui pagine mostravano una scritta del poeta arabo Ibn Zayat. Dicebant mi sodales, si sepulcrum amicae visitarem, curas meas aliquantulum fore levatas. Il cui significato era: i miei amici mi hanno detto che se fossi andato a trovare la tomba del mio amico, le mie preoccupazioni si sarebbero attenuate. Non so quanto tempo trascorse. D'un tratto bussarono alla porta. Un individuo pallido avanzò. Era un mio familiare. Aveva uno sguardo di terrore mortale, con il quale mi sussurrò in una voce soffocata che un grido spaventevole aveva scosso il silenzio notturno della casa. Mi disse che il volto della defunta Berenice era stato sfigurato, privato dei suoi drappi funerei, e egli guardò i miei abiti. Erano sporchi di fango e di sangue raggrumato. Senza una parola, egli mi prese delicatamente la mano e vide in essa larghi e profondi solchi. Erano graffi di unghie umane. Allora, d'impulso, volsi lo sguardo e con un urlo disumano mi slanciai verso la tavola. Afferrai quel cofanetto d'ebano, ma non riuscendo ad aprirlo per il tremore delle mani, accidentalmente mi scivolò via e cadde pesantemente a terra. Subito s'aprì e vidi spargersi in ogni direzione certi strumenti di chirurgia dentaria, insieme a 32 denti bianchi e lindi come l'avorio, che si dispersero sul pavimento ligneo della mia biblioteca.